Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Dio chiama a sé l'umanità con un disegno di amore che, mentre coinvolge tutta la persona nella sua dimensione naturale e spirituale, richiede di corrispondervi in termini di libertà e di responsabilità. Anche la società, in quanto espressione della persona e dell'insieme delle sue dimensioni, deve vivere e organizzarsi in modo da favorirne l'apertura alla trascendenza. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca, buona vigilia di Natale, anche oggi tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. E buona vigilia di Natale con le parole del Santo Padre tratte dal suo messaggio per la 44esima giornata mondiale della pace, dedicata, come sapete, al tema della libertà religiosa. La società dunque, in quanto espressione della persona e dell'insieme delle sue dimensioni costitutive, deve vivere e organizzarsi in modo da favorirne l'apertura alla trascendenza. È apertura il nostro spunto di oggi. Apertura alla trascendenza, dunque, così il Santo Padre nel suo messaggio per la prossima giornata mondiale della pace, 1 gennaio 2011. Ha usato questa parola in un passaggio molto delicato del suo testo, al paragrafo 8. La stessa determinazione, scrive, con la quale sono condannate tutte le forme di fanatismo e di fondamentalismo religioso, deve animare anche l'opposizione a tutte le forme di ostilità contro la religione, che limitano il ruolo pubblico dei credenti nella vita civile e politica. Non si può dimenticare che il fondamentalismo religioso e il laicismo sono forme speculari ed estreme di rifiuto del legittimo pluralismo e dello stesso principio di laicità. Entrambe infatti assolutizzano una visione riduttiva, parziale della persona umana, favorendo nel primo caso forme di integralismo religioso e nel secondo di razionalismo, la società che vuole imporre o al contrario negare la religione con la violenza è ingiusta nei confronti della persona e di Dio, ma anche di se stessa. Deve perciò essere aperta, parafraso io, alla trascendenza, appunto una società che vuole dirsi moderna. Allora, aperto, apertura in senso di disponibilità, dunque di accettazione, aprire una porta, aprire la mente, aprire gli occhi. Aperto, apertura, aprire, dal latino aperire, composto da ab, che vuol dire allontanamento, e dalla radice ar, che indica congiungere, connettere. Dunque, letteralmente, aprire sarebbe togliere i legami, i serrami, tutti gli impedimenti, slegare in un certo senso. E una società aperta è infatti una società libera, senza chiavistelli, senza limiti, tantomeno i limiti nei confronti di ciò che la trascende. Aprire alla trascendenza vuol dire togliere i legami in direzione della trascendenza, liberare l'uomo verso la trascendenza.
Tieni a mente la cosa, le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine,
fogli,
cose,
parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine,
fogli,
cose,
parole. Bye.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole. Aperto, apertura è la nostra traccia di oggi qui tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Beh, la grotta di Betlemme era aperta, no? Così perlomeno ci viene presentata in tutte le raffigurazioni della Natività. In fondo come una specie di palcoscenico teatrale, la cosiddetta stanza di tre pareti, dove la quarta è rappresentata dal pubblico, appunto, quindi una stanza aperta. Ebbene, la quarta parete della grotta siamo noi, in fondo, noi Chiesa, spettatori in un certo senso di ciò che avviene in questi istanti e attori anche nello stesso tempo, Chiesa appunto. L'apertura di quella scena della Natività affaccia, guarda caso, proprio su di noi, Chiesa universale. Dai pastori inginocchiati davanti alla mangiatoia, fino a noi andando avanti nei secoli, che la stessa scena appunto ricreiamo nei nostri cuori o nelle nostre case, anche aprendo le scatole dei presepi chiuse un anno fa. E poi apriamo i regali e diciamo di aprire la porta di casa a parenti e amici, anche se poi, non so, rimane forse il dubbio di riuscire a farlo autenticamente, no? Di riuscire a farlo veramente. Apriamo i portafogli per incrementare la filosofia consumistica, non molto quest'anno in tempo di crisi. Apriamo veramente, insomma, il cuore. Beh, adesso apriamo gli occhi riempiendoli di capolavori. Alessandra Petitta ci suggerisce una mostra che possiamo visitare qui a Roma in questi giorni di festa.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Al Chiostro del Bramante una mostra dedicata ai grandi pittori veneti. Fino al 30 gennaio prossimo infatti sarà possibile ammirare opere di artisti come Pisanello, Tiziano, Tintoretto, Tiepolo. E per parlarcene è con noi il curatore della rassegna, il professor Giovanni Villa, storico dell'arte. Ben trovato.
Buongiorno a lei.
Buongiorno a lei. Dunque, in mostra 4 secoli di storia della pittura veneta, 4 secoli raccontati da 80 dipinti di grandi artisti che si trovarono a lavorare, a vivere nella città marinara, a Venezia.
Allora, in mostra ci sono 80 artisti che in filigrana ci raccontano tutta la storia della pittura veneta. L'obiettivo di questa esposizione è, attraverso alcuni dei massimi capolavori di alcuni dei grandissimi protagonisti di 4 secoli di pittura europea, come ad esempio Tiziano, presente con 2 opere giovanili, oppure Giovanni Bellini con Madonne, Ritratti e Pietà, riusciamo a cogliere tutta quella che è la specificità di una scuola pittorica che sostanzialmente ha inventato la modernità.
Ecco, questi pittori svilupparono una maestria, in gergo si dice, del colorire. Cosa vuol dire?
Vuol dire che, a differenza della pittura toscana, che era tutta basata sulla linearità del disegno, e al disegno tutto si assoggettava, anche il colore, che era un colore, se vogliamo, più spento, meno tonale, meno intenso, meno emotivo, i pittori veneziani lavorano esattamente sul piano opposto, e la stessa Venezia, questa città incredibile che si specchia su queste sue acque mobili e morbidissime, a suggestionare probabilmente questi grandi artisti che puntano a una saturazione assoluta del colore e a restituirci attraverso questo colore le emozioni profonde dell'uomo. Uno degli aspetti, penso, più belli di questa mostra è proprio vedere come dalle primissime opere di Bellini e di Viverini a poco a poco esploda una tavolozza che inciderà in modo formidabile su tutta quella che è la pittura europea del 5, del 6, del 7, dell'Ottocento, e la rivoluzione successiva sarà poi quella degli impressionisti, alla grande idea del colore veneziano. Un colore che quindi ha la capacità di raccontarci i sentimenti e ha la capacità soprattutto di raccontarci la realtà quotidiana attraverso una resa dei tessuti, una resa delle carnagioni, una resa dei paesaggi atmosferici, che è qualcosa di inarrivato nell'arte mondiale.
Tutte le opere provengono dall'Accademia Carrara di Bergamo, che resterà chiusa per restauri fino al 2013. Ecco, c'è stata la bella idea di selezionarne alcune, le più interessanti, le più belle, e portarle in mostra a Roma.
Sì, l'Accademia Carrara di Bergamo è uno dei più importanti musei del mondo paradossalmente si è venuta a verificare questa straordinaria possibilità di attingere a un patrimonio immenso. Sono quasi 2000 i dipinti della Carrara scelti in modo molto particolare. Questo museo, che è un museo civico, nasce sulla base delle grandi collezioni, cioè il conte Carrara decise di collezionare i grandi artisti e i grandi capolavori dei grandi artisti per creare una sorta di storia dell'arte italiana attraverso i dipinti. Dopo di lui, tutti i grandi collezionisti italiani, fino a Federico Zeri in ultimo, hanno donato la loro opera alla Carrara per raggiungere questo obiettivo. E quindi si possono fare delle mostre straordinarie come queste, in cui paradossalmente, attingendo un unico museo, attraverso 80 dipinti riesce a avere tutta la vicenda della pittura veneta, ma la stessa cosa potresti fare sulla pittura lombarda, sulla pittura toscana, sulla pittura senese, ad esempio. E quindi si è venuta a verificare appunto un'ipotesi assolutamente eccezionale che ci ha consentito di portare a Roma questo tipo di narrazione.
In occasione della mostra alcune opere sono state restaurate con risultati sorprendenti, perché per alcuni dipinti è cambiata anche l'attribuzione.
Assolutamente, nello specifico sono stati restaurati 13 dipinti che hanno portato grandi scoperte in alcuni casi, perché ad esempio restaurare la Madonna col Bambino di Jacopo Bellini ha riscoperto tutta una lavorazione del fondo che era andata perduta, opere come che erano sempre state date a Gentile Bellini, una volta restaurate sono passate a Vittorio Carpaccio, e così opere date a Basaiti sono diventate Giovanni Bonconsiglio. Questo ci dimostra come anche collezioni immobili, se vogliamo, come quelle dei musei civici, possono continuamente cambiare in base a come le si tutela, come le si conserva e come le si studia. E questo penso sia uno dei bellissimi risultati di questa esposizione.
Bene, io ringrazio Giovanni Villa, curatore della mostra I Grandi Veneti, da Pisanello a Tiziano, da Tintoretto a Tiepolo, capolavori dell'Accademia Carrara di Bergamo. Vi ricordo, aperta fino al 30 gennaio prossimo al Chiostro del Bramante in Via della Pace a Roma. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a lei, ascoltatori.
Apertura, aperto è la nostra traccia di oggi, presa da un passo del messaggio del Santo Padre per la 44esima giornata mondiale della pace, il prossimo 1 gennaio. In questo passaggio Benedetto XVI ha scritto: Dio chiama a sé l'umanità con un disegno di amore che, mentre coinvolge tutta la persona nella sua dimensione naturale e spirituale, richiede di corrispondervi in termini di libertà e responsabilità, con tutto il cuore, con tutto il proprio essere. Anche la società, in quanto espressione della persona e dell'insieme delle sue dimensioni costitutive, deve vivere e organizzarsi in modo da favorirne l'apertura alla trascendenza.
Foglie d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Allora, oggi vi segnalo un libro aperto nel senso che lascia delle pagine bianche perché il lettore intervenga di suo. Di che cosa si tratta? È in libreria per Einaudi Ragazzi, è firmato da Roberto Piumini e da Monica Rabà. Che meraviglia, un ponte, è un libro di poesie illustrate, bellissime illustrazioni, stupendamente illustrate. Ecco, vi leggo qualcuna di queste poesie, anche se poi l'effetto globale lo si raggiunge esclusivamente gustando il testo, affiancato, meglio circondato da questi splendidi disegni, da questi splendidi acquerelli appunto di Monica Rabà. Vi leggo, dicevo, qualcuna di queste poesie, alcune sono propriamente indovinelli, momenti di riflessione, sono destinate apparentemente veramente ai piccoli e ai naudi ragazzi, all'editore, in realtà sono anche ottimi spunti di riflessione per i grandi. Allora, quando ancora la scienza non era stata inventata, c'era l'aria, ma era insaputa e impensata, e certo innominata, perché la luce si vede, che c'è quando c'è il sole, ma l'aria non si vede da dove viene. C'è al mattino e alla sera, nel giorno e nella notte, però c'era già il vento. Forse fu il movimento a farle dare nome, oppure è stato solo per un momento l'orrida nostalgia, la terribile fame, il mancamento di un povero affogato. Ecco una delle poesie di Che meraviglia un ponte di Roberto Piumini, noto autore di letteratura di opere per ragazzi. È bello che questa poesia che vi ho appena letto, dedicata all'aria, ha accanto a sé una splendida raffigurazione, una figura femminile, una specie di camicia da notte con dei capelli fluenti così al vento, all'aria, che apre una finestra appunto per prendere una boccata d'aria. Allora ripeto, Che meraviglia un ponte, con le splendide illustrazioni di Monica Arabà, le poesie e gli indovinelli di Roberto Piumini, in libreria per Einaudi Ragazzi. Un bel cadeau per i più giovani lettori da qui fino alla Befana. E prima di salutarci, prima di chiudere il nostro spazio di oggi, apriamo i giornali di oggi. E da Avvenire mi piace segnalarvi oggi una frase dall'apertura, l'apertura in questo senso, in senso tecnico, in questo caso in senso tecnico, no? L'editoriale che compare a sinistra della prima pagina di un quotidiano, a cui certe volte fa da contraltare la cosiddetta spalla, l'articolo di destra, sull'avvenimento, sul secondo avvenimento per importanza della giornata. Ebbene, l'apertura appunto di oggi di Avvenire è dedicato al Natale. L'evento principale di oggi per Avvenire è appunto soltanto il Natale. Vi segnalo da questa apertura solo una frase: quanto bisogno di umiltà e tenerezza, quanto più il mondo è arrogante e duro, tanto più ha bisogno di incontrare umiltà e tenerezza. Sempre da Avvenire, un'apertura, in questo caso proprio uno sguardo a 360 gradi sui cristiani che sono perseguitati nel mondo, appunto in sintonia con il tema della giornata mondiale della pace di quest'anno, del prossimo anno, il 1 gennaio 2011. Ben due pagine, la pagina 2 e la pagina 3 del Quotidiano di Milano, così intitolato: cartoline di Natale, cristiani nel mondo, le sofferenze e le attese nei luoghi dove la fede è più difficile. Allora vorrei darvi uno spunto solo da una di queste cartoline, poi torneremo su queste testimonianze tra qualche giorno in una delle nostre trasmissioni. Dal Belgio, padre Nicola Iachini, francescano, manda questa cartolina: sono 38 anni che abito e opero in Belgio come missionario a servizio degli italiani emigrati. Il mio primo contatto con Migrantes l'avevo firmato per 3 anni, poi ho aggiunto uno zero. Appena arrivato in Belgio mi sono reso conto che la gente era timida nell'allestire un presepe, anche a casa propria. Si faceva più volentieri un albero di Natale, le ghirlande, gli addobbi, non il presepe. Di primo acchito ci sono rimasto male perché per le strade o nelle case non c'era alcun segno della nascita di Cristo nella nostra carne. Si parlava di Babbo Natale, ma di Gesù a Betlemme non c'era ombra. Insomma, si faceva il Natale del mercatino e dei regali, ma non quello di Cristo. Ebbene, io sono un francescano. Ai miei fedeli raccontavo che in Italia durante il periodo natalizio c'erano presepi da tutte le parti, e mi sono detto: ma è possibile vivere così il Natale solo all'insegna del consumismo? Allora mi sono deciso, ho iniziato a raccogliere presepi da tutto il mondo per poi esporli nella chiesa di Tamin nei sobborghi di Charleroi. Ad oggi ne possiedo quasi un migliaio. Abbiamo inaugurato la prima mostra nel 94, nel 98 anche la regina Paola è venuta a vedere la nostra chiesa colma di statuine. Quando entrano le persone restano meravigliate, non conoscevano il presepe. Da alcuni anni però in tanti lo costruiscono a casa e i bambini che arrivano qui restano sorpresi e stupiti. Ho appena portato 12 presepi meccanizzati dall'Italia. L'altro giorno c'erano 45 studenti delle medie, avreste dovuto vedere la loro meraviglia. Adesso, dopo tanti anni, sono contento di vedere che il mio messaggio è passato, a mostrare cosa è stata la nascita di Gesù tra gli uomini, usando l'arte e la bellezza di un presepe. Questo suo Avvenire, con altre ricche testimonianze appunto dei cristiani più o meno perseguitati, così più o meno vessati in varie parti arti del mondo. Corriere della Sera, la lingua italiana come indizio della, ahimè, in questo caso chiusura degli italiani. Pietro Trifone scrive un ampio articolo appunto dedicato alla lingua italiana: Terroni, Polentoni, Casinari, le parole dell'Italia divisa, chiusa dunque a un senso di coscienza nazionale. Scrive Pietro Trifone, alla famosa frase di Massimo D'Azeglio, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, fece ecco la significativa riformulazione proposta da Federico De Roberto nel suo romanzo I Viceri. È ora che l'Italia è fatta, dobbiamo fare gli affari nostri, simbolo, sintesi graffiante dell'opportunismo e del trasformismo nazionale. E ancora scrive Trifone, la lingua che ha unificato l'Italia molto prima della politica è al tempo stesso uno specchio fedele della nostra società con i suoi valori e disvalori. Ecco perché sono così numerose le spie linguistiche della faziosità italiana, ovvero della tendenza nazionale al particolarismo, alla divisione, appunto alla chiusura, al contrario assoluto dell'apertura che dovrebbe veicolare una lingua, dell'antica lite tra Guelfi e Ghibellini alle attuali degenerazioni del dibattito politico. Bella, bellissima, spettacolare, originale l'apertura della Stampa, del quotidiano di Torino Oggi, che presenta un paginone con una un titolo cubitale, le cifre del 2011, no? Tra una settimana si apre appunto l'anno nuovo. Questo 2011, lo zero è rappresentato in realtà da un pallone che rappresenta il mappamondo. Breve citazione d'apertura su questa prima pagina così insolita: non siamo ancora usciti dalla crisi, viviamo sospesi e incerti sulla direzione da prendere, ma non possiamo più permetterci di stare fermi. Insieme al settimanale britannico The Economist abbiamo realizzato questo numero speciale per cercare di capire dove andiamo. E subito nella seconda e terza pagina, anche in questo caso abbiamo un'apertura originale, poiché a ogni apertura corrisponde una chiusura. E, ecco, si apre l'anno nuovo, tra pochi giorni si chiude il 2010, e in queste due pagine la Stampa propone una serie di fotografie, 10 per l'esattezza, che sintetizzano, riassumono l'anno appena trascorso. C'è un flash dal dramma del terremoto ad Haiti, uno dalla una fotografia così molto mossa, molto incerta dai contorni, scattata nella miniera cilena dove rischiarono la vita i 30 minatori, poi per fortuna salvati, e un'istantanea di Assange, ancora una bellissima fotografia molto spettacolare sul le polveri emesse dal vulcano islandese, alcuni flash di cronaca sulla Sara Scazzi, sulle manifestazioni romane di questi giorni. E ancora dalla Stampa un'apertura sul futuro, sempre appunto in prospettiva, cercando di immaginare come si uscirà dalla crisi. Ecco, vi segnalo una previsione, appunto un'apertura sul domani, come sarà il mondo tra 25 anni, scrive John Battelle, creatore di Federated Media Publishing, quindi un esperto di comunicazione. E quali sono i possibili precursori dei futuri sviluppi tecnologici? Ne vedo uno soltanto: la rete onnipresente. La nostra identità sociale sarà in gran parte determinata dalla percentuale di tempo che trascorreremo in condizione reperibile. Sembra del tutto normale che la nostra posizione sia nota a tutti in ogni singolo istante. Allo stesso modo sarà normale per tutti noi essere fuori dalla rete, ma anche questo fatto sarà noto e notato. La privacy sarà altamente preziosa, la pubblicità di scarso valore.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have
herself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away.
Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato un po' sulla parola apertura, parlando della libertà religiosa, condizione imprescindibile per ogni nucleo sociale rispettoso della dignità della persona. Il Santo Padre, nel suo messaggio per la prossima giornata mondiale della pace, ha scritto che una società deve potersi aprire alla trascendenza proprio per rispettare se stessa, le persone di cui è costituita. Allora mi viene in mente, per salutarvi, per augurarvi di nuovo un sereno Natale, quella aprite, spalancate le porte a Cristo dalla voce potente di Giovanni Paolo II, e mi piace lasciarvi con il ricordo di un altro Papa, di un altro grande Papa, Papa Montini. E oggi l'Osservatore Romano, in data odierna, riporta un suo appunto, proprio con la fotografia, proprio della sua calligrafia minuta e ordinata. E vorrei leggervi questo appunto di Papa Paolo VI, che è conservato presso l'archivio dell'Istituto Paolo VI a Brescia, un pensiero che apre davvero una prospettiva nuova sui giorni che stiamo vivendo. Il Natale è un'apparizione di Dio. Non finiremo mai di guardare il quadro universale dell'essere, della storia, dell'umanità, alla luce apparsa a Betlemme. Come quando in una notte buia si accende un lume, le cose d'intorno e gli spazi prendono forma e misura, così all'apparire di Cristo ogni cosa acquista un senso, un valore. Non è ancora luce piena, ma già basta per istruirci e per riempirci di meraviglia ed ansia di nuovo sapere. Il cristianesimo genera una scienza, una gnosi, una fiducia nel pensiero e nella realtà. Buon Natale, a risentirci presto.
Hang a shining star upon the highest bough, and help yourself a merry little Christmas now. Thank you.